Benvenuti alla sesta puntata del nostro programma Chuck in Onda.
Nonché prima del 2010.
Nonché noi senza voce.
Esattamente.
Tanta, ma non tantissimo.
Abbiamo ancora perso, abbiamo ancora il problema della voce da Capodanno, abbiamo perso urlando buon anno. E appunto con l'occasione auguriamo a tutti i nostri ascoltatori buon anno.
E alle nostre ascoltatrici buon anno.
Buon anno anche a loro. Però di la verità, cioè nel senso te c'è la voce così perché la sera sappiamo tutti cosa fai, cioè giro per mille feste.
Non è assolutamente vero. Comunque anche nel nuovo anno qui è sempre il vostro Monopoly Team che guida la barca di questo programma. Io sono sempre Abel.
Io sono sempre Nebbio.
Evidentemente sono sempre Mario.
Ah, tra l'altro lasciatemi fare una dedica, perché sennò la mia amica si arrabbia che me l'ha detto. Devo salutare Nicole in diretta perché sennò si arrabbia.
Quindi sì, adesso non è che le dediche degli amici.
Sfrutta anche questi mezzucci. No, e vabbè, e infatti deve anche pagarmi. No, scherzo, dai.
Invece dietro la regia abbiamo sempre il nostro fonico Top e Alice la redattrice.
Con il consulto tecnico di Glenn quest'oggi.
Ah, oggi abbiamo anche un consulto.
Gran Glenn, gran
infatti.
Oh, mamma mia. Puntata che prevalentemente si vedrà, cioè faremo dei bilanci oggi.
Sì, faremo il punto del 2009, le aspettative del 2010.
Il meglio e il peggio del 2009, secondo noi, chiaramente.
Più che altro il peggio, perché
siamo una sorta di giustizieri della pellicola.
Vabbè, the film Justiceers. Justiceers.
Io non capisco niente di inglese, quindi inutile che vi parli in inglese.
Siamo la Justice League dei film.
Ecco, giusto.
E dicevamo anche una serie di appuntamenti, di nuovo interviste, ormai siamo dei grandi intervistatori, noi ci dilettiamo a darvi appuntamenti e a far scendere in campo soprattutto gli organizzatori di questi eventi per dare, non so, un po' più di risalto alla cosa. Chiaramente gli eventi sono selezionati da noi perché sono quelli che interessano a noi, e interessando a noi sono i migliori che potete trovare sulla piazza.
Evidentemente.
Non vedo... Non ci
discorso non fa una piega. Tra l'altro la rubrica Coming Soon è la più attesa dell'anno, nonostante sia la prima.
È incredibile.
Però ho questa sensazione. Vabbè, avranno già capito anche da casa di cosa parliamo, non è che...
D'altronde uscendo noi venerdì 15 come puntata, oggi che
cosa
film
esce
girà?
Venerdì 15, boh. Make my way downtown, walking fast, faces passing, I'm homebound. Making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Cause you know I walk a thousand miles if I can just see you tonight. It's only times like these when I think of you and I wonder if you ever think of me. I need you, and I miss you, now I wonder if I could fall into the sky. just passing, I'm homebound.
Qui allora,
la canzone era quella di Vanessa Carlton, A Thousand Miles,
molto dolce, sai, sì, perché noi in fondo
noi ci siamo abbracciati, una slinguatina è partita,
io ero con l'accendino che facevo la ora,
c'è tutta la gente fuori che passa, che va a lezione, tutti che piangevano.
Dicevamo, a proposito di bilanci del 2009, qui partiamo con il primo effettivo vero bilancio del 2009,
in sottofondo del 2009, giusto?
Dove abbiamo effettivamente il riscontro, poi che abbiamo, come si chiama, gli incassi nelle sale, ossia la classifica dei 10 film che hanno incassato di più di tutto.
Ridilo un'altra volta uguale, ma cambiando due parole.
È stato un giro un po' contorto, comunque abbiamo capito che dobbiamo fare la classifica dei 10 film che più visti nel 2009. Okay. Naturalmente si parte dal fondo, dalla feccia.
Dal decimo posto.
In questo caso la feccia, il decimo posto è Terminator Salvation.
Terminenzio,
che è l'ultimo episodio di Terminator, della
saga
di Terminator.
Io non sapevo neanche fosse uscito, a dire la verità. Sono rimasto un po' così.
Mi ha guadagnato 371 milioni di dollari.
Io non sono nemmeno andato a vederlo, perché non mi
ricordo. Io neanche, ma sai perché? Perché comunque già un po' perdeva in partenza perché non c'era più Arnold.
Sì.
E quindi c'è cioè, un
sì,
film
è come,
come Rambo senza Stallone, cioè la stessa cosa. E quindi è incassato tra virgolette poco, ma 371 milioni di dollari
è comunque un bel incassato,
comunque non è andato in passivo, ecco, insomma, cosa importante anche quello. Al nono posto, Mostri contro alieni.
Ah, ok.
Che non ho visto, però mi sarebbe piaciuto vedere perché sembrava abbastanza simpatico.
Perché qui questo non ho idea di
cioè, ma scusami, tu dove hai vissuto quest'anno?
E ho lavorato in un cinema, cioè peraltro
c'è stato il letargo per un
anno, il più grosso della storia. Comunque ti dico che era un cartone animato.
Sì, cioè, me l'avevo vagamente intuito. Sì,
vagamente intuito.
Lo segue a ruota Terminator con 379 milioni di dollari.
Ah,
bel incassato anche qui. Ottavo posto, Star Trek.
Secondo me questo sono di chi è? È di Abrams, è l'ultimo Star Trek versione cinematografica e ha guadagnato abbastanza.
Secondo me però era un po' una palla come i vari Star Trek, non lo so, mi ispirava poco.
Diciamo che è una cosa un po' particolare.
Cioè, chicca del film, Abrams voleva girare una scena di sesso tra due personaggi ed è stato impedito dai fan poiché in tutte le serie di Star Trek non si è mai vista una scena di sesso e quindi lui per rimanere fedele al telefilm ha dovuto omettere quella scena.
Un po' come se in Baywatch vogliono fare una scena di Star Trek,
sì,
dicono i fan no, qui nessuna scena di Star Trek.
Vogliono fare cioè, quella sfida di fan.
Sempre una cosa del genere. Comunque qui 383 milioni di dollari.
È sempre bello.
La pagnotta se l'è guadagnata.
Sì.
Allora, settimo posto, Una notte al museo 2.
Carino. Il primo era bello,
solo il primo, il secondo mi sapeva di seguito un po'. Vabbè
un
che
po' forzato mi sapeva. Però il primo
Era
bello.
C'è da dire che Ben Stiller è quasi sempre una sicurezza.
Sì. Due risate te le fai sempre. E qui hai incassato 404 milioni di dollari. Sesto posto, Up.
E che qui Ave sale in capo.
Capolavoro!
Però bisogna ancora precisare.
Genio!
Bisogna precisare che Up è ancora in programmazione nelle sale, quindi questo incasso che diremo tra poco può ancora lievitare, diciamo, insomma, può scalzare altri posti. Comunque per adesso siamo fermi a 414 milioni di dollari.
Che è comunque una gran quota per i geni della Pixar.
Quinto poster, il quinto poster che ho preso in camera, Una notte da leoni.
Fin rivelazione dell'anno,
sì,
secondo
anche
me.
Anche giornata
ha detto che era molto divertente. 420 milioni di dollari.
Incredibile.
Quarto posto, io l'ho visto, Angeli e Demoni.
Anch'io l'ho visto, bello, mi è piaciuto.
È un po' una delusione, ma meglio del Codice da Vinci.
Sì, diciamo che non ha creato meno polemiche rispetto al primo. Comunque ha incassato i suoi 484 milioni di dollari.
In italiano, però, per i cugini di campagna sarebbe stata così.
Cioè, tra l'altro, voglio fare una precisazione perché Steven Tyler è di origine italiana.
Ecco.
In realtà si chiama Stefano Tallarico.
Quindi proprio nella realtà?
Sì, sì. Per chi non lo sapesse.
Quindi poteva anche cantarla in italiano.
E qui cantava ancora con gli Aerosmith, momentaneamente fuori dal gruppo, si spera che lo facciano rientrare. Ma bando alle ciance.
Dopo questo piccolo inciso, potremmo parlare della nostra amata classifica dei film più visti del 2009.
Esattamente.
Ci eravamo lasciati al quarto posto.
Sì.
Allora, c'è subito da dire che tra il quarto e il terzo posto c'è una differenza incredibile.
Abissale.
C'è quasi il doppio degli incassi, il terzo. Sì. Diciamo che questa classifica qui, quest'anno, insomma, non ha mai come quest'anno ha avuto incassi così poveri, diciamo. Forse questo è anche dovuto al problema che tutti sappiamo c'è stato nella crisi della
in
crisi
Italia
globale.
C'è crisi dappertutto, come diceva.
E quindi anche negli Stati Uniti i grandi colossi così ne hanno risentito.
Esattamente.
Quindi infatti, può essere una delle ragioni.
È dal 2000 che non c'erano tanti film sotto, cioè così pochi film sopra 500 milioni di dollari. Che non è stato il problema della top 3,
della top 3.
Quindi andiamo a vedere il terzo posto che abbiamo. Al terzo posto abbiamo un altro cartone animato capolavoro, cioè io non l'ho visto, però gli altri due sono dei capolavori.
Io mi sono rovinato il finale perché quando lavoravo sono andato in sala a pulire la sala e mi sono beccato gli ultimi 10 minuti.
Ecco, rovinato. Sono rovinato. Invece l'ho visto tutto, diciamo, ed era
Glaciale 3.
L'ho visto tutto pure in 3D, un capolavoro. Mi è piaciuto tantissimo, forse più degli altri due.
Che fa ridere.
Sì, si fa ridere. E c'è anche questo personaggio nuovo, Buck, che è un simile scoiattolo, pirata, strano.
Ma questa volta lo scoiattolo c'entra qualcosa con il resto della storia?
No, ma sembra niente. No, il vecchio scoiattolo le scrat.
Sì, sì, quello con la ghianda.
Quello che cerca la ghianda, ok.
Buck non so di preciso che animale sia, comunque sì, un furetto.
Una sorta di opossum.
Sì, ma non lo so cos'è. Comunque è simpatico, quello te lo posso dire.
Ok. Quindi boh, cerca di procurarmi sto figlio.
Vabbè, ok.
Secondo posto qui, sono un po' emozionato perché... Mi sento toccato nel proprio.
Diciamo che senti fuoco dentro.
Sì. Comunque, allora, Transformer 2.
Oh,
The Revenge of Fallen.
Ecco. La vendetta anche di Megan Fox, perché.
Sì. La vendetta del caduto.
Allora, diciamo subito che la trama è una porcata abissale.
Ecco, diciamo, allora, io sono un grande sostenitore di Transformer, però devo ammettere che il primo era tutta un'altra storia. Cioè, a parte che era una storia diversa, ma era molto più bella.
Infatti.
Poi, perché probabilmente non sapevi ancora cosa aspettarti, era una cosa nuova.
Errori geografici, cioè tipo la Siria è attaccata all'Egitto, quanto pare, confine, però, in quanto a effetti speciali, a Megan Fox...
Non c'è niente da dire.
Soprattutto io, un punto di interesse su Megan Fox.
E per Megan Fox ha incassato la bellezza di...
828 milioni di dollari, di cui 400 negli Stati Uniti.
Mica
nessuno nel 2009 è riuscito a incassare di più negli Stati Uniti. Quindi è stato il film che ha incassato di più...
In the USA.
In the USA. Al primo posto c'è lui, sempre il vecchio maghetto Harry Potter.
Il maghetto con la cicatrice.
Il principe mezzo sangue.
Anche qui.
Ecco. Con la sua bacchetta Hermione hanno guadagnato la bellezza di 896 milioni di dollari.
È in assoluto il film più visto al mondo.
E se riuscirà a sforare i 900 milioni di dollari sarà il terzo episodio di Harry Potter ad averli superati.
La macchina che guidi, guarda bene, non è tua. La paghi tutti i giorni al fabbricante di liquame, che va a cena con i santi, che ti infilano le bombe nelle tasche. E fanno guerre che bruciano ragazzi come te, che cadono col sogno di proteggere un sogno. E in chiesa la gente che piange fa largo e si stringe. Nel posto in prima fila c'è sempre un governante che tratta col mercante, che cena con i santi, che tirano le bombe e tirano le somme. E il ciclo non si rompe, la guerra non è santa, ma non stiamo arrivando. Col libro in una mano, la bomba nell'altra. Col libro in una mano, la bomba nell'altra. Col libro in una mano, la bomba nell'altra. Col libro in una mano. Nel pane c'è il corpo, nel vino c'è il sangue, nell'oro il demonio, nell'umiltà il santo. Nel pane c'è il corpo, nel vino c'è il sangue, nell'oro il demonio, nell'umiltà il santo. Scintilla un anello di giallo metallo, la mano pietosa saluta il consiglio. Al polso gemelli di rosso rubino, su un abito bianco di sete e di lino.
diceva il suo canto, non mi sbandierate, gridava il suo pianto, nel pane c'è il corpo, nel vino c'è il sangue, che Dio ci perdoni, se stiamo pregando col libro in una mano, la bomba nell'altra, col libro in una mano, la bomba nell'altra, col libro in una mano, la bomba nell'altra, col libro in una mano, oh, il libro in una mano, la bomba nell'altra, col libro in una mano, la bomba nell'altra, col libro in una mano, la bomba nell'altra, col libro in una mano.
Mamma mia, che sigla di introduzione a questa rubrica, la rubrica Fischi per Fiaschi, e questa era la sigla introduttiva, diciamo, del film Una pallottola spuntata.
Che direi che non è per nulla un fiasco, ma
no, è un capolavoro. Allora, Fischi per Fiaschi praticamente parla tipo dei flop, oppure degli errori che ci sono nei film, insomma queste cose.
Esatto.
E noi questa puntata cosa facciamo? I flop del 2009.
Esattamente.
Dopo i film più visti, i flop.
Esatto, quelli che si...
Che non mancano mai.
Che dovevano incassare tanto al botteghino, invece... A livello tra costi di produzione e incassi sono rivelati
una delusion incredibile.
Una boiata incredibile.
Una bomba per la casa della produzione.
Ecco, qua noi elenchiamo solo gli ultimi tre.
Esatto.
Che i primi tre flop, ossia gli ultimi tre.
Cioè il peggio del meglio.
E infatti, il peggio del
meglio. No, il meglio del peggio.
Allora, terza posizione, un film di Eddie Murphy. Che dopo il flop di Piacere Dave ne ha sfornato un altro super flop con Immagina che. Praticamente, io questo film non l'ho visto.
Non sono nemmeno arrivato
in Italia.
Anche infatti. Perché è costato 55 milioni, di cui metà per il compenso di Eddie Murphy, e ne ha incassati neanche 16. Quindi non l'hanno neanche esportato fuori.
Una cacchetta, praticamente.
E poi diciamo che in tutto questo flop, l'unico a guadagnarsi è stato Eddie Murphy.
Esattamente.
Sì, che tanto lui i soldi se li ha portati a casa comunque. E narra la storia di Eddie Murphy, che è un agente immobiliare, un assicuratore finanziario, che praticamente è sempre impegnato col lavoro, non dà retta a sua figlia, ma sta sempre col suo BlackBerry lì, che è paciocca. E poi praticamente capita ad un certo punto del film che lui va in crisi, che gli va male il lavoro e tutto, e ritrova lo spirito di vivere grazie alla, diciamo, al pensiero immaginario della figlia.
Cioè la classica storia rivista in chiave moderna.
Sì, una rivisitazione, una trasposizione moderna.
Di tutto questo ho capito cosa voglio fare da grande. Eddie Murphy, perché faccio film di merda e guadagno un casino.
Però purtroppo dimostra di nuovo il tracollo di Eddie Murphy. Cioè non basta più lui per rendere un film campione di incassi.
Poi un incredibile exequo al secondo posto tra due filmoni, perché Dragon Ball, che è arrivato in Italia, non l'ho visto, mi sono rifiutato.
Io anche, ma sono contento di non averlo visto.
E Street Fighter.
Esatto, Street Fighter neanche
è arrivato. Però vabbè, cioè non so le storie, non le voglio sapere.
No, Street Fighter non so, il videogioco è un gran videogioco, però il film permetti di dire che ho un po' di paura.
Cioè, tra l'altro, c'è cioè, una piccola. Vabbè, due film trash a livelli mai visti. Cioè, si vede proprio fatti per pubblicizzare. Cioè, sull'onda
del videogioco.
E tipo il primo Street Fighter. Scusate. Dragon Ball Evolution, costato 100 milioni, all'uscita del film magicamente gli hanno detto che ne erano costati 50. Sì, forse sì, per diminuire le perdite, non ho idea.
Un po' di truschini strani. Comunque vabbè, anche questi due filmoni. Poi al primo posto un film che non ho visto nemmeno quello, perché anche quello penso non sia mai arrivato in Italia.
No.
Un film di Francis Ford Coppola.
Che è solitamente garanzia di successo.
Infatti il genio Francis Ford Coppola
sarà il nipote Nicolas Cage che lo inizia a rinarlo, io non dico niente.
Che ha partorito il bellissimo Tetro. Che racconta la storia di questo protagonista Angelo, detto Tetro dall'abbreviazione del suo cognome, che praticamente vive un po' una vita difficile, rapporti con la famiglia, zii, non zii, ed è un po' una visione introspettiva del regista, che ha voluto, diciamo, impersonare se stesso in Tetro nel film.
Che roba triste, no?
Infatti no, non l'ha visto nessuno.
È un film molto Tetro, diciamo, buio e Tetro. Questa canzone
Alicia Keys, Alicia Try to Sleeping with a Broken Heart. Still feel you in my bed, near me, touch me, feel me. And even at the bottom of the sea, I'm still here inside my head, telling me, touch me, feel me. eccoci qua nella nostra rubrica Seven Events, la rubrica in cui vi informiamo a voi ascoltatori praticamente degli eventi, delle rassegne che ci sono in giro per Torino. Stasera infatti si inaugura la rassegna L'ultimo spettacolo Schermi Americani, il cinema USA degli ultimi 40 anni, al cinema La Massima alle ore 20:45. E per parlare di questa rassegna abbiamo proprio in linea al telefono Riccardo Fassone, uno dei componenti degli Ultracorpi. Sei in linea, Riccardo?
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, ciao, benvenuto nella nostra trasmissione qui su Onde Quadre.
Grazie mille.
Innanzitutto, chi sono gli Ultracorpi di cui fai parte?
Allora, siamo un gruppo di studenti e ex studenti dell'Università di Torino. Abbiamo studiato più o meno tutti cinema e abbiamo deciso di formare questo gruppo con l'aiuto e il supporto della professoressa Carluccio, che insegna storia del cinema nordamericano all'Università di Torino, ed è un gruppo che si occupa di organizzare rassegne e in generale eventi legati al cinema americano.
Appunto, abbiamo... quindi, come nasce l'idea appunto di questa rassegna che parte appunto stasera, ricordiamolo, al Cinema Massimo alle 20:45, e diciamo appuntamenti, insomma, cosa ci si aspetta da questo evento?
Ma allora, questa in realtà è il prolungamento di una rassegna che era già iniziata all'università sul cinema americano degli ultimi 40 anni. Siamo riusciti a collaborare con il Cinema Massimo, ne siamo molto contenti, e abbiamo portato un pezzo della rassegna nel cinema. Quindi inauguriamo questa sera con Il Cacciatore, e poi avremo il 29 alle 16:30 Toro Scatenato, e poi da febbraio avremo altri appuntamenti sempre legati al cinema americano contemporaneo.
Quindi comunque una rassegna che parte stasera, ma che è prolungata nel corso dei primi mesi dell'anno.
Assolutamente, anche una sua parte all'università, nell'auditorium dell'università, è ovviamente aperto a tutti, non è necessario essere studenti universitari. Trovate tutte le date sul nostro sito, che è ultracorpiamericani.blogspot.com.
Ah, perfetto, allora hai fatto bene a ricordare il sito, di modo che così i nostri ascoltatori possano andare e scoprire esatto, gli appuntamenti di questa rassegna. E, dicevamo, stasera abbiamo il film di Cimmino, se non erro.
Esatto, Il Cacciatore.
Esattamente.
Lo presentano Enrico Gaglianone, che è un regista, e Gianni Volpi, che è un critico cinematografico. Ci raccontano prima del film un po' la loro storia con questo film e la loro impressione sul film. Ovviamente è un film molto conosciuto, però credo che vederlo al cinema in una copia ottima in lingua originale sia un'esperienza
diversa. Sì, tutto
diversa.
Un altro effetto.
Assolutamente.
Diciamolo pure. Perfetto, Riccardo, ti ringraziamo, speriamo che con questo intervento i nostri ascoltatori vengano a conoscenza dell'iniziativa e che soprattutto che ci sia tanta gente, perché il buon cinema è una cosa
grazie
importante culturale. Grazie a te, Riccardo.
Grazie a voi, ciao a tutti.
E adesso mandiamo in onda i Queen.
Here we are, born to be kings. We're the princes of the power. Hey!
people say you've had your day. I'm a man that will go far, find the moon and reach for the stars. With my sword in hand, and I gotta pass the test. First time, yeah. I know that people talk about me, I hear it every day, but I can prove them wrong, cause I'm right. First time, yeah. All right, let's go, let's go. Ha-ha. Yeah. Watch this man fly. Bring on the girls. Come on, come on.
Coming soon.
Television.
Senza television, io me l'ho fermato. Coming soon, la rubrica dei film in uscita al cinema.
Esattamente, oh. Anteprime.
Quest'oggi parliamo del film in uscita di stasera, che è una figata pazzesca. Ancora, io non l'ho visto perché nessuno l'ha visto, però so già che è una figata pazzesca.
Però è uno di quei film da andare a vedere a priori, cioè.
Esatto.
Secondo me hanno creato una suspense attorno a questo.
Stiamo parlando film. Di Avatar, il nuovo film di James Cameron, nuovo Colossal. E tra l'altro diciamo, in uscita stasera, 15 gennaio, mentre negli altri stati europei è uscito il 6 gennaio, ma in Italia è stata ritardata.
Ma sai, in tutto il mondo è uscito il 6 gennaio, adesso non sono sicuro, ma...
Comunque in Italia è stata ritardata l'uscita di questo film per proteggere i nostri cinepanettoni.
Attenzione!
A che livelli siamo arrivati? Sì. Comunque parliamo di questo Colossal, attesissimo. Allora, James Cameron... praticamente è un, questo qui non è un film che nasce adesso, ma è un progetto già di molti anni prima. Lui negli anni 70 è andato a vedere, andò a vedere Star Wars di George Lucas e fu insomma entusiasmato da questo mondo fantastico. Si disse che voleva fare un mondo, si promise che voleva fare un mondo, creare un mondo fantastico ancora più bello di quello.
È un po' come Titanic, che lui il progetto era partito negli anni
prima che affondasse Titanic la partita.
D'altro canto, James Cameron è uno che non fa
Cameron,
film da poco.
No.
Lui
James
parte
Cameron, tra l'altro.
Vabbè, fa film da miliardi e miliardi di costi di produzione, ne guadagna solitamente il triplo.
Quindi,
però giustamente si ripaga di circa 20 anni di lavoro, perché lui come minimo ci mette 20 anni a fare un film.
Solo che James Cameron non poteva creare questo film perché allora non c'erano le tecniche per poter fare una cosa del genere.
Esattamente.
E lui comunque non era ancora molto famoso come lo è adesso, quindi non aveva ancora i soldi, il budget per poter fare una cosa del genere. Dopo Titanic, dopo l'esplosione che ha avuto con un cazzo pazzesco,
all'epoca il film più costoso della storia,
praticamente ha iniziato ad avere insomma il budget necessario per poter fare questa cosa. Ed è diciamo con l'avvento del 3D ha iniziato a capire che poteva veramente creare e riprodurre il suo sogno, quindi questo nuovo film, questo nuovo mondo fantastico, altamente spettacolare.
Che tra l'altro è di nuovo il film più costoso nella storia, di sempre.
Quindi, si è battuto da solo.
Lui se non si batte da
solo, uno spendaccione.
Non oso immaginare il prossimo, hai fatto.
E comunque la trama di questo film, diciamo un po', allora, diciamo, è ambientata comunque nel 2050, una cosa del genere. E praticamente c'è questa spedizione di uomini che va su questo pianeta che si chiama Pandora, dove ci sono dei nativi.
Perché
di questi...
il panettona non piaceva, no. Perché non c'è Pandora.
Il panettona non rendeva.
C'era l'uvetti, canditi, un casino.
Sa che non piace sempre a tu, c'è una cosa un po' così. E praticamente ci sono i nativi di quest'isola che si chiamano Navi. E naturalmente devono essere disturbati, ovvero devono rompergli le balle, gli umani, perché loro abitano sopra un giacimento minerario pazzesco.
Siamo
di minerale...
i soliti avidi schifosi.
Sì, esatto. Di un minerale nuovo che fa guadagnare una barca di soldi, quindi siamo sempre alla stessa storia. E quindi loro devono scalzare questi qua. Allora cosa fanno? inseriscono praticamente in un avatar, che sarebbe un corpo simile a questi navi, un ibrido tra un uomo e questi nativi. Viene inserito praticamente l'animo, lo spirito di questa persona qui, un umano, che ha il compito di inserirsi nel villaggio di questi qui e convincerli a spostarsi per poter permettere, insomma, di prendere questi minerali. Poi la storia si evolverà, insomma, solite cose. Lui si innamorerà di una di questi navi.
Vabbè, perché non c'è l'amore, esatto. Se non c'è la storia d'amore, solitamente.
Beh, d'altronde la fase, esatto, è importante.
No, ma infatti, ma è giusto, cioè, condivido.
Come al solito, tira più un pelo di navi che il giacimento
che le navi piene
perché
di
in fondo la morale di James Cameron è quella, cioè. Il pelo di navi comunque tirava di più che i minerali, cioè, quindi alla fine, insomma, tirate voi le somme.
Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends. I see before your eyes, breathing new life, flying high. Your love shines bright into your world I never picture. Now I give my heart to you, I surrender. I pray in my heart that this world never ends. I see me through your eyes,
là.
come molti, come avrete capito in moltissimi, questa era la sigla di Beautiful, questa è la rubrica Beautiful,
dove
e io sono molto beautiful.
Dove vi raccontiamo il sunto dell'avventura di Ridge Brook. No, non era quello.
No, sì, no, allora, quello. Ridge Brook ci hanno sposato un'ottantina di volte.
Sì, ti dico. Se te allora, ne hai mai divorziato una. Però
comunque la nostra rubrica di gossip. Anno nuovo, i gossip sono sempre quelli, perché ci piacciono sempre tanto e li mettiamo sempre.
Però gossip nuovo anche.
Eh sì, e infatti prima notizia, Sharon Stone, che in un'intervista ha detto di Meryl Streep, lei fa, lei è un po' il mio idolo, e però è come un letto sfatto. Praticamente lei lavora sempre, insomma, sempre impegnato tutto il giorno. Ogni volta che la vedo, nella mia mente, tipo, mi viene in mente che devo portare i bambini a scuola, che devo accudire i miei genitori, perché lei dà l'impressione di essere una donna normale. Però questa etichettatura del letto sfatto è un po' una caduta di stile di Sharon Stone.
Abbastanza, anche perché non è stata proprio apprezzata in toto dalla Meryl Streep.
Eh beh, c'ha anche ragione, cioè se avesse un letto sfatto
anche perché comunque Meryl Streep è una signora col suo successone, nel senso non è una da è una che si fa un mazzo così nella vita, un mazzo così al lavoro, essere etichettata come un letto sfatto, come dire,
praticamente gli ha detto che può fare solo più la Mary senza Streep.
Eh sì, ormai lo Streep è stata fatta. Vabbè, invece seconda notizia sul set del nuovo film di Natalie Portman.
Mamma mia, la sento.
Ecco.
Vabbè, a me fa quell'effetto Megan Fox, lui è nata di forza.
Figa della Madonna.
Vabbè, qui bannati, censurati, arrestati, tutto. Praticamente l'hanno data per morta. Qualche contempone della truppa hanno dato la notizia che è nata lì forte, ma già lasciati, siamo molto dispiaciuti di questa cosa. Stavamo girando.
Sì, erano ubriacone.
Per essere scherzi a parte.
Lei giustamente è riuscita a smontare tutto.
Anche perché poi lei è una molto cattolica e molto di principi, quindi credo che non gli ha fatto per nulla piacere questa cosa.
Vabbè, lui conosce.
Adesso poi stasera stasera la chiamo e sentiamo, però secondo me non.
E invece poi ultima notizia, che Susan Sarandon, un po' di serietà qua dentro per favore, Susan Sarandon ha divorziato da suo marito Tim Robbins dopo 23 anni di matrimonio.
No,
era una delle coppie più longeve di Hollywood.
Lo so, però
erano la coppia che faceva credere che anche in quel mondo si potesse vivere una vita felice. Erano un po' i Celentano e Claudia Mori americani.
Ma tu lo credevi solo perché per 23 anni ci hanno fatto tipo 1000 puntate, quindi.
Cioè, hanno la nostra età, si sono sposati nell'87 questi, E fino adesso avevano durato. È incredibile.
Adesso
è un po' un.
Tanto ci sono lasciati perché Tim Robbins ha iniziato ad avere una relazione con Tim Batman. Tim Batman. E quindi.
No, Batman e Robin.
Non ci voglio credere.
Non l'aveva capita. No. Attenzione.
Vabbè. E comunque, dopo tutto questo, Susan Sarandon adesso non potrà più dire Touch Me, che è la canzone che andiamo a sentire ora che il buon Toppi ci mette. Vai, Toppi.
I'd only ever kissed before.
You mean she?
I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more.
More.
I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch, 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 touch me. I wanna be dirty. Don't we chill me, fulfill me. Creature of the night. Then if anything grows, while you pose, I'll oil you up and rub you
creature of the night.
Creature of the night.
Creature of the night.
Creature of the night.
Creature of the night. Touch me. Touch me.
Bruttissimo, sì. Dai un
tocco. Comunque questo era Susan Sarandon nel film The Rocky Horror Picture Show Music, molto bello, consiglio.
Proseguiamo con la rubrica, questo è diciamo un proseguo di Coming Soon, volendo, perché sono i 10 film votati sul sito IMDb, ossia il sito più importante a livello mondiale di cinematografia,
mostri del bar,
cinema e quant'altro, e praticamente gli utenti del sito e una serie di critici hanno votato i 10 film più attesi. Chiaramente avremo soltanto film e blockbuster americani, poiché essendo un cinema di livello mondiale vengono considerati solo quelli, purtroppo le produzioni italiane sono a un livello minore. Partiamo al decimo posto con The Book of Alive di Albert e Allen Hughes, che sinceramente...
Qua ci sono tanti film in inglese, io ho paura.
Sì, ve lo dico tutti gli uomini. Allora, pronunciato io.
Remember Me di Anne Curtis, che non so se è spagnola, lo credo sia una regista spagnola, ma non sono sicuro. Dove abbiamo il bel fustaccione di Twilight, che abbiamo Robert Pattinson.
Sì, che tutte le teenager stanno, adorano, ma non solo le teenager.
All'ottavo posto, per tutti i fan dei videogiochi, abbiamo Prince of Persia, The Sand of Time, che se avete giocato ai videogiochi...
Io non ho giocato, so che videogioco è, però non ho mai giocato.
Insomma, un mondo arabo, un
l'unico
po'...
uomo quando stavo faceva...
No, anche Tomb Raider.
Al settimo posto, The Green Hornet di Michael Gundry. No, di Michel Gundry, francese l'autore, chiedo scusa. E questo qua ho visto in altre classifiche, però era considerato come il primo più atteso dell'anno.
Quindi potrebbe essere una sorpresa.
Potrebbe essere una grande sorpresa.
Poi
teniamo
Bari,
con la Grecia degli europei.
Al sestimo posto, al sestimo posto. Il nuovo film di Silvestre Stallone, dove per girarlo si è rotto una vertebra ed è stato ricoverato. The Expendables. E praticamente sarebbe un nuovo film d'azione.
Expendables.
Aiutateci. Al quinto posto.
Mandate un SMS al 4848.
Al quinto posto, Nightmare on Elm Street. Quarto posto, L'ultimo dominatore dell'aria. Al terzo posto, Iron Man 2. Secondo posto, Harry Potter e i doni della morte. E al primo posto, Tim Burton con Alice in Wonderland.
Well,
Allora ci soffermiamo sui primi tre film più attesi del 2009. Mentre canto col piccolo coro dell'Antoniano che mi fa da supporto. Dicevamo, i primi tre film nel podio, che come abbiamo già detto sono Iron Man 2, Harry Potter e i Doni della Morte e Alice in Wonderland. Iron Man 2 in realtà è considerato come film più atteso, ma noi ci sentiamo di sconsigliarlo. Comunque andatelo a vedere se vi capita, nel senso non vi ammazzate per comprare il biglietto, perché secondo me già il primo era un po' così, il secondo
un po' cos'è.
Come un po' tutti i film presi dai fumetti purtroppo perdono di per sé. Mentre Harry Potter e i Doni della Morte, ricordiamo parte 1, perché in realtà il settimo capitolo della saga del maghetto più famoso del mondo è diviso in due parti. Invece Alice in Wonderland, e qui sale
Alice in Wonderland. Alice in Wonderland.
Qui sale in canto la nebbia, perché il film è del suo
mio
maestro,
regista preferito, Tim Burton. Che non è quello che voleva comprare il Bari a settembre, ma
non è lui.
No, è uno dei, per me è uno il miglior regista sulla piazza, perché mamma mia, si è inventato
un po' schizofrenico,
un po' fuori però... di test. Fin dei calibro di Nightmare Before Christmas, Sweeney Todd, il mistero di Sleepy Hollow, insomma, dei...
La sposa cadavere. Edward Mani Forbici.
Ah, infatti, Edward Mani Forbici, me l'ero dimenticato. E qui ci ha partorito un super Alice in Wonderland, che secondo me è un film fantastico. Sì. Effetti speciali, storia.
Di nuovo in coppia con l'ormai
sposo.
Ormai sposo Johnny Depp.
Sì, perché ormai sono pappe cicce da mo' che fanno film insieme.
La moglie Ellen Moen Carter, invece, se non sbaglio, fa la regina.
Fuori! Toglie i dolori! E c'è i fenicotteri! E lancia le palle! Ecco.
Comunque a vedere dal trailer promette bene, strabene, super bene.
E io consiglio addirittura di andarlo a vedere in 3D, perché secondo me è ancora meglio, rende ancora di più.
E ricordiamo che Johnny Depp in questo caso farà il cappellaio matto.
Sì,
giusto. Ruolo che gli servisce perfettamente.
Sì, direi matto, che in quanto matto non è...
Già con Jack Sparrow è
cappellaio andato... ancora da vedere, matto sì.
Matto sicuro.
Quindi in realtà, a parte la classifica di IMDb che vi abbiamo letto prima, i consigliati da noi sono Alice in Wonderland, Harry Potter e da tenere d'occhio Nightmare on the Elm Street e The Green Hornet.
Ridere, ridere, ridere ancora. Ora la guerra paura non fa. Bruciano le divise dentro il fuoco la sera. Brucia nella gola vino a sazietà. Musica di tamburelli fino all'aurora. Il soldato che tutta la notte ballò. Vide fra la folla quella nera signora. Vide che cercava lui e si spaventò. Salvami grande sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua. Alla parata lei mi stava vicino e mi guardava con malignità. Dategli, dategli un animale, figlio del lampo, degno di un re. Presto, più presto perché possa scappare, dategli la bestia più veloce che c'è.
E su San Marcanda noi vi salutiamo e concludiamo questa prima puntata del 2010.
Hola. Un saluto da Manus,
Abel e Abel,
ecco.
E della nostra Alice
Alice in Wonderland,
e
Toppi nella bottega.